Il radiogiornale.
Ancora una giornata di scontri tra Iran e Israele. Uccisi il capo dei servizi segreti dei Guardiani della Rivoluzione e il suo vice. Trump cerca di resistere a Netanyahu e ai falchi repubblicani che chiedono coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra al fianco di Israele e sembra porre il veto all'eliminazione fisica dell'Ayatollah Khamenei. Due no dalle urne di ieri in Ticino, respinte la richiesta di un credito per la realizzazione del nodo intermodale alla stazione FFS di Locarno Muralto e l'iniziativa popolare per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità. Resta sul tavolo la decisione dello scambio di dipartimenti tra i consiglieri di Stato Norman Gobbi e Claudio Zali, è uno degli aspetti emersi dall'Assemblea della Lega dei Ticinesi a Rivera, con l'obiettivo di concretizzare l'arrocco entro l'inizio dell'estate. Il disastro di Blatten torna sereno in una frazione di Val de Bagne per la promessa della costruzione in tempi rapidi di un ponte militare che permetterebbe di ristabilire i collegamenti già a inizio luglio. Sport Formula 1, trionfo Mercedes a Montreal, George Russell vince il Gran Premio del Canada davanti a Max Verstappen e al compagno di squadra Antonelli, fuori la McLaren di Lando Norris. Lunedì 16 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Proseguono ininterrottamente gli attacchi tra Israele e Iran nell'ambito di quella che ha assunto i contorni di una guerra aperta. Gli aggiornamenti di quanto sta accadendo con il nostro collaboratore dal Medio Oriente, Michele Giorgio.
È una continua escalation tra Israele e Iran. Tel Aviv per tutto il giorno ha proseguito i suoi attacchi aerei, colpita non solo Teheran ma anche altre località. Il Ministero della Sanità iraniano ha riferito un bilancio aggiornato di 224 uccisi, per il 90% civili, ha aggiunto. Tre morti, ci sono però altri tre comandanti della Guardia Rivoluzionaria e dell'intelligence iraniana. Teheran da parte sua ha attaccato Israele con almeno 30 missili per la prima volta durante le ore del giorno. Presa di mira in particolare l'area di Haifa, dove si segnalano almeno 7 feriti. Missili sono stati indirizzati anche verso l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, che resta chiuso, e zone del centro e del sud di Israele. In gran parte sono stati intercettati, ma è stato danneggiato l'istituto delle scienze Weizmann. Intanto si scava ancora tra le macerie degli edifici residenziali di Bat Yam, dove la scorsa notte sono rimaste uccise almeno 7 persone. Poco fa il comando del fronte interno israeliano ha detto alla popolazione di restare nei rifugi. Il premier Netanyahu intanto ha confermato che tra gli obiettivi della guerra avviata da Israele non c'è solo mettere fine al programma nucleare iraniano, c'è anche quello di provocare il crollo della Repubblica Islamica, quindi di innescare un cambiamento di regime. In un'intervista a Fox News, Netanyahu ha anche negato l'esistenza di un veto di Donald Trump all'uccisione da parte di Israele di Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran. Si è infine detto fiducioso sulle possibilità delle forze armate israeliane di raggiungere tutti gli obiettivi del piano di attacco.
E poco fa invece Iran International, citando due fonti informate all'interno del paese e ripreso dal quotidiano The Times of Israel, ha dichiarato che la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata spostata in un bunker sotterraneo nel nord-est di Teheran poche ore dopo l'inizio dei raid israeliani di venerdì. Khamenei si troverebbe insieme a tutta la sua famiglia nel rifugio di Lavizan, come affermano le fonti. Israele non avrebbe assassinato Khamenei, si legge ancora, la prima notte dell'operazione per dargli un'ultima possibilità di abbandonare completamente il suo programma di arricchimento dell'uranio, riporta l'agenzia di stampa, citando una fonte diplomatica della regione. In Ticino ora, dove ieri è stata una giornata di votazioni, una domenica che ha visto dalle urne scaturire due no. Il primo, di strettissima misura, con solo 102 voti di scarto, ha visto respinta con il 50,08% la richiesta di un credito per la realizzazione del nodo intermodale alla stazione FFS di Locarno Muralto. Più netta la bocciatura dell'iniziativa popolare per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità, che ha ottenuto il 55,5% di voti contrari. Soddisfatto per quest'ultimo risultato, il governo ticinese, che invece sosteneva il nodo intermodale alla stazione di Locarno e ha già precisato, una soluzione nel breve e medio termine non è pensabile. Romina Lara.
Il comparto della stazione di Locarno Muralto per ora resta così com'è e Stefano Gilardi, sindaco di Muralto, comune in cui si trova la stazione, concorda con il governo. Una soluzione alternativa non è dietro l'angolo.
Non abbiamo un controprogetto, questa è una realtà. Non mi ha fatto piacere vedere una certa solidarietà, una visione d'insieme cantonale a favore. Questo Non me l'aspettavo così, però il fatto che il locarnese si sia espresso negativamente verso il progetto fa sì che bisognerà ricercare un'altra soluzione che sicuramente non vedrà la luce nei prossimi anni.
Fatti due calcoli, tolto il locarnese, dall'insieme del resto del cantone ci sarebbe stato un sì. La votazione sarebbe passata con poco meno del 52% dei voti. Per Gilardi starà ora ai contrari proporre delle soluzioni praticabili e ricorda che tra gli attori, oggi spettatori, ci sono anche le ferrovie proprietarie del Sedime. Da un lato c'è il no compatto del locarnese, dall'altro un progetto che era stato elaborato partendo dal basso. E allora, come ripartire? Adesso Martino Colombo, direttore della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità.
Oggi non c'è sul tavolo una soluzione alternativa. Portare un nuovo progetto vuol dire sostanzialmente ripartire da zero.
Secondo me non bisogna ricominciare da zero, bisogna ripartire da una base che c'è già.
Così Gianluigi Varini, primo firmatario del referendum.
Secondo me non ci vogliono molti anni. Volere potere, ma se è il potere a non volere, lì ci vogliono tanti anni. Se invece il potere si mette a disposizione a discutere, le soluzioni si trovano e sono lì sotto gli occhi di tutti.
E resta sul tavolo la decisione dello scambio di dipartimenti tra i consiglieri di Stato Norman Gobbi e Claudio Zali. È uno degli aspetti che sono emersi dall'assemblea della Lega dei Ticinesi tenutasi ieri a Rivera. Luca Berti ne ha parlato con il coordinatore del movimento di Via Monteboglia, Daniele Piccaluga.
L'assemblea era già stata pianificata prima, quindi il tema non era all'ordine del giorno. Chiaramente è stata tematizzata e con grande fierezza la base ci dà la spinta per dire andate avanti, perché è una scelta che ci piace.
Ecco, qualche domanda sappiamo che c'è stata, di che tenore?
Ma sono state poste delle domande chiaramente da persone che, non sapendo magari come funzionano i meccanismi anche all'interno del Consiglio di Stato, avendo la fortuna di avere in sala anche i due diretti interessati, si è potuto tematizzare e rispondere a tutte le domande poste, ma ripeto, con tanto entusiasmo e con tanta serenità.
Si è votato?
Assolutamente no.
La proposta quindi rimane sul tavolo?
La proposta è viva, rimane sul tavolo del governo e siamo in attesa di una presa di posizione da parte dei ministri.
Ecco, per quanto riguarda le tempistiche, si parlava di 2 settimane, le 2 settimane sono a scadenza, vi aspettate qualcosa nei prossimi giorni dal Consiglio di Stato?
Ci aspettiamo una risposta in tempi brevi, poi se non sarà in 5 giorni, in 10 giorni, in 20 giorni, speriamo però che entro l'inizio dell'estate, nel senso di ferie, potremo avere le risposte che attendiamo. E più che altro per poi sperare che la Rocco vada in porto e iniziare a progettare come lavorare nel futuro.
Il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, al microfono del collega Luca Berti. E abbiamo parlato a lungo in queste settimane del disastro di Blatten, ma poi il Valese è stato interessato anche da altri problemi importanti causati dal maltempo. In questi giorni però a Lourtier, che è una frazione di Valdebagne che era rimasta isolata a causa di diverse colate di detriti, l'atmosfera si sta un po' rasserenando, soprattutto per la promessa della costruzione in tempi rapidi di un ponte militare che permetterebbe di ristabilire i collegamenti già a inizio luglio. Di questo ci parla Lucia Mottini.
È dal 2 luglio che i 400 abitanti di Lourtier sono collegati al resto della valle solo da un sentiero. Come l'anno scorso, diverse colate detritiche hanno interrotto la strada portandosi via il ponte provvisorio. Il ripetersi degli eventi ha spinto gli abitanti a scrivere alle autorità comunali e cantonali chiedendo un'azione più efficace. Qualcosa si è mosso, in primo luogo il municipio, che venerdì sera si è recato sul posto per dare qualche buona notizia. Dalla settimana prossima l'esercito costruirà un ponte militare utilizzabile da luglio a novembre. Inoltre proseguiranno i lavori della galleria che erano stati bloccati dalle colate detritiche. Infine, come richiesto e ribadito dalla petizione di un centinaio di abitanti, verrà studiata la realizzazione di una strada comunale sul versante meno esposto della valle. Julien Hocquet, abitante di Lourtier.
Siamo rassicurati. Nel villaggio c'era tensione a causa del ripetersi di questa situazione. Per alcuni è stata molto dura psicologicamente, ma la riunione con le autorità è stata positiva.
Nella lettera gli abitanti avevano ricordato che l'estate scorsa avevano sopportato stoicamente la chiusura della strada da luglio a settembre. Ora però c'è in gioco la sopravvivenza del villaggio e delle sue attività economiche. economiche. Ne sa qualcosa Julien Hoquet, in quanto gerente del ristorante La Vallée.
Siamo preoccupati per l'azienda. Quando un tale evento si ripete 2 anni di seguito, finanziariamente è dura.
Oggi però il ristorante ha comunque riaperto la stagione e con sorpresa questo weekend è stato ben frequentato non solo dagli abitanti di Lourtier ma anche da clienti saliti a piedi o in bicicletta, soprattutto elettriche.
Ça fait plaisir aussi de voir que les gens nous soutiennent.
Per esempio, ieri alcuni sono saliti dal fondovalle apposta per sostenerci. E hanno fatto il giro dei diversi locali e hanno anche fatto piccoli acquisti al negozietto. Ci ha fatto molto piacere.
Una solidarietà che sarà più difficile nei giorni lavorativi, ma da luglio, grazie al ponte militare, Lourtier dovrebbe essere di nuovo facilmente accessibile.
Regi 24 ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, partiamo dall'atletica e dall'ennesimo record del mondo nell'asta firmato Armand Duplantis. Il fenomeno svedese ha migliorato di 1 centimetro il suo precedente primato, portandolo a 6 metri e 28 nella sua Stoccolma. Per quanto riguarda i colori rossocrociati, Audrey Verrot ha centrato il suo miglior risultato in Diamond League, piazzandosi ai piedi del podio negli 800 metri femminili. In Formula 1, Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada, precedendo sul tracciato di Montreal Verstappen e il compagno di scuderia Antonelli. Clamorosa toccata a 2 giri dal termine tra le McLaren di Piastri e Norris, con quest'ultimo ad abbandonare la gara. Capitolo ciclismo, il Tour de Suisse si è aperto con la vittoria a Küsnacht del francese Grégoire, che indossa la prima maglia gialla, e invece chiuso con la vittoria del giro al femminile la bernese Marlene Reusser. Il delfinato se l'è messo in bacheca Tadej Pogacar al 99esimo trionfo. In conclusione il calcio, al mondiale per club Paris Saint-Germain Atletico Madrid 4-0, senza storia anche l'altro incontro di ieri con il Bayern, che ha demolito Oakland 10-0.
Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, lunedì 16 giugno. Previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo soleggiato e ventoso. Al nord, dapprima nuvoloso con qualche rovescio, in seguito intervalli soleggiati. Le temperature minime sui 17 gradi, massime al sud 31 gradi, al nord 23. L'informazione torna tra meno di 60 minuti su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Ed è davvero tutto, RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Andrea Colosio e Igor Valli, scusate, in regia tecnica, a tutti voi l'augurio di trascorrere una serena notte.